Linee d'ombra di Matteo Caccia.
E poi appunto Bjorn ha detto: ragazzi, mi sa che qui abbiamo esaurito tutte le fortune di una vita, e così veramente credo che sia, perché poi non mi è mai capitata una giornata così di eventi fortuiti.
Ancora increduli della nostra fortuna, ci accomodiamo nel lento treno regionale. A un certo punto Bjorn dal nulla dice: sarebbe fantastico arrivare direttamente a Cardiff. Storie di Erasmus e di motorini rubati in una puntata che si intitola Una semplice giornata fortunata.
Ehi, che stai facendo? Perché non cerchi di stare
Attenzione,
più attento?
Ci siamo, signore e signori. Preparate i vostri biglietti per la grande estrazione della nuova Zoom V8, la più bella macchina del mondo.
Ehi, zio Peperino, vieni qui, presto, l'estrazione!
Benissimo, ecco qui. Il numero è 3, 4, 1.
Povero zio Paperino.
Aspettate un attimo, gente, c'è stato un piccolo errore. Il numero vincente è 3, 4, 2.
Che poi quello fortunato era Gastone, giusto? E per cui è strano che Paperino sia fortunato. Forse erano i primi cartoni della Disney in cui Gastone ancora non era apparso. Vi abbiamo fatto sentire questo piccolo stralcio di questo cartoon con zio Paperino e qua, perché la puntata si intitola Una semplice giornata fortunata. Ed è una semplice giornata fortunata perché in entrambe le storie che vi racconteremo, che sono storie di vita, vi ricordo, qui a Linea d'Ombra raccontiamo solo storie vere, storie di vita, sono storie che vi raccontano la linea d'ombra molto semplice tra una giornata qualunque è una giornata in cui invece tutto quello che può andarti dritto ti va dritto e ancora di più. Addirittura quello che va storto si raddrizza. Si chiama così. Mi auguro che in qualche modo l'abbiate vissuta o che la possiate vivere. Una giornata in cui non succede magari nulla di straordinario. Semplicemente la fortuna vi guarda da quando vi alzate a quando andate a dormire. Vi ricordo anche che se avete voglia di mandarci la vostra storia per l'edizione speciale, noi siamo abbastanza in fibrillazione, per la puntata speciale di Linee d'Ombra del 31 di dicembre, una puntata in cui vi raccontiamo le vostre storie, raccontiamo le storie che voi avete voglia di raccontarci, che sono legate a tutto quello che non avete detto in questo 2020. La linea d'ombra di cui in quel caso sono le cose non dette, i piccoli o grandi segreti che avete tenuto per voi, perché in questo anno stranissimo in un modo o nell'altro non siete riusciti a raccontarle. Ce le mandate, lineadombra@radio24.it per iscritto, oppure a voce con un audio al 331 57 55 721, e noi ci facciamo l'ultima ora di trasmissione del 2020 qui a Radio 24. Altrimenti, semplicemente, se avete voglia di provare la sensazione di avere un po' di fortuna, mettetevi comodi, cominciamo. Benvenuti a Linea d'Ombra. Erasmus, anno domini 2013, Cardiff, Galles, Regno Unito. Sono stata letteralmente strappata dal gate dell'aeroporto di Bergamo e sono piombata in questa terra verde e grigia solo da poche settimane, eppure mi sembrano anni. L'atmosfera che si respira durante un'esperienza breve e intensa come questa è indescrivibile, si può solo vivere. Sono poche settimane, sì, ma siamo già tutti noi Erasmus come dei fratelli. Ci muoviamo in questa città tanto piccola quanto vivace, in branchi eterogenei da 20, 30, 40 persone di nazionalità diverse, parlando un inglese farlocco formato da idiomi nella propria lingua madre e da neologismi coniati per capirci più rapidamente tra di noi. Una lingua tutta nostra, a rendere ancora più forte questo senso di comunità che si crea, lo giuro, solo dopo pochissimi giorni. A fine ottobre decidiamo un po' all'ultimo momento di fare un weekend sulla costa occidentale del Galles, al parco nazionale di Pembrokeshire. Prenotiamo un ostello vicino ad uno degli ingressi del parco. Ci prepariamo uno zaino da trekking, con dentro il necessario per una camminata tra le scogliere e la brughiera di cui tanto ho sentito parlare nei romanzi inglesi dell'Ottocento, e partiamo. Siamo un gruppetto di 11 persone, italiani, tedeschi, francesi, belgi, spagnoli, una bella fetta d'Europa in una sola carrozza del treno, che da Cardiff va a Caerphilly, ridente cittadina sulla costa sud-ovest.
Cardiff è appunto il capitale del Galles, è in realtà una città molto piccola, però è super super viva, proprio perché tanti studenti anche inglesi preferiscono fare l'università a Cardiff, intanto perché comunque in alcune facoltà sono abbastanza prestigiose e poi perché il Galles è meno costoso rispetto all'Inghilterra, quindi l'affitto, la vita là è più a prova di studente, insomma più abbordabile. E io sono finita lì perché avevo proprio il collegamento con un professore dell'università di Padova che faceva appunto questa tesi. Io ho fatto la tesi in Erasmus, non ho fatto gli esami, quindi lavoravo in laboratorio all'università, in un piccolo appunto laboratorio di ricerca con altri dottorandi, PhD, e quindi sì, sono finita lì perché ho proprio scelto il laboratorio e il professore che volevo seguire.
Dalla stazione seguiamo le indicazioni e arriviamo in questo ostello deserto, grande e moderno, che cozzava totalmente con l'ambiente che lo circondava. Un prato nascosto alla fine di una stradina sterrata, con tanto di scogliere e oceano sullo sfondo. Il mattino seguente, dopo una lauta colazione inglese con salsiccia, pancetta e uova, ci vestiamo pronti per la scampagnata. Il panorama, inutile dirlo, ci mozza il fiato. Le scogliere sull'oceano e le calette di sabbia indorate dal sole mi fanno piangere di gioia. Non ci credevo che stavo vivendo un'avventura così bella con la mia nuova famiglia internazionale. Avanziamo senza una meta precisa lungo il sentiero che costeggia il mare, fermandoci spesso a fare foto e a smangiucchiare senza riflettere minimamente sul fin dove ci saremmo spinti, se ci fosse un paese a un certo punto dove pranzare o prendere un treno. Incarnavamo esattamente lo spirito Erasmus, sempre avanti, vivendo solo il momento. Ad un certo punto il bel tempo inglese si comporta come si deve comportare e inizia a piovere di brutto. Per fortuna eravamo un po' attrezzati con scarpe impermeabili, tranne Sara, la mia coinquilina bavarese, che indossava un cappottino di lana cotta, degli stivaletti di pelle e una borsetta elegante all'avambraccio perché non aveva nessun abito sportivo e tantomeno uno zaino. Stanchi, affamati, fradici e infreddoliti cerchiamo di uscire dal sentiero per cercare della civiltà, un posto dove riscaldarsi, un mezzo per tornare a casa. All'orizzonte vediamo un gruppetto di case, sembrava un villaggio di pescatori. Lo raggiungiamo sempre più sconfortati sotto la pioggia battente. Bjorn, che non perde mai l'allegria, dice: sarebbe fantastico che in questo villaggio ci fosse un pub aperto a quest'ora e che ci facesse pure un piatto caldo.
Thank you.
detto fatto. Un passante ci sente e ci indica la cima di una salita. Ci dice: forse là trovate qualcosa di aperto, è l'unico ristorante nel raggio di chilometri, però boh, è domenica e sono le 3. Disperati ma speranzosi affrontiamo la salita. Troviamo il pub aperto. È deserto se non per la proprietaria e i due signori al bancone. Chiediamo se è possibile pranzare, lei guarda l'orologio, sgrana gli occhi e dice «Of course!» con quel delizioso e cortese accento inglese. Rifocillati e riscaldati chiediamo come tornare a Carfili, se c'è un bus o un treno. La signora sgrana nuovamente gli occhi. «It's Sunday, darling! There are no buses!» «È domenica, non ci sono autobus!» Cala la disperazione. Fuori il vento ululava. Cominciava a farsi buio. Bjorn dice nuovamente la frase «Sarebbe fantastico che qualcuno potesse portarci in macchina alla stazione più vicina!» «Sì, certo!» esclamiamo. «Di domenica, in un villaggio sperduto, troviamo qualcuno con un mezzo per portare in giro 11 persone!» Detto fatto, i due signori al bar ci sentono, ci dicono che hanno uno una macchina da 6 e una da 7 posti, che se ci stringiamo ci portano alla stazione più vicina. Noi non riusciamo a crederci. Come facciamo ad essere così fortunati? I signori gentilissimi ci lasciano sotto la pioggia a una fermata del treno. C'è a malapena la banchina, non ci sono cartelli con gli orari, solo un segnale con sopra scritto «Treno a chiamata, agitare la mano». La cosa ha dell'incredibile, ma effettivamente, dopo un po' di tempo, forse un'ora, un treno passa, rallenta, si ferma e ci fa salire.
Beh, eravamo attoniti, perché inizialmente, sai, il colpo di fortuna ci può stare. Ci può stare, dice, caspita, comunque, sai, hai un po' fiducia anche della gente, però fino a quel punto che degli sconosciuti ti sentono da lontano parlare e vengono lì a dirti, oh, ragazzi, guarda, noi ci abbiamo due macchine, fatalità con i posti giusti, via che vi carichiamo, vi portiamo alla stazione più vicina, che avranno guidato per una ventina di minuti. Quindi anche quello, dico, ce la saremmo dovuta fare a piedi. Non è possibile che siamo così fortunati. Poi tac, di nuovo.
Ancora increduli della nostra fortuna, ci accomodiamo così nel lento treno regionale che fa un sacco di fermate e attendiamo che passi il controllore per fare il biglietto. A un certo punto Bjorn dal nulla dice «Sarebbe fantastico arrivare direttamente a Cardiff». Detto fatto, il treno ha un guasto e ci fanno salire su un super veloce che ci permette di arrivare a Cardiff senza cambi e in metà del tempo. Attoniti, in silenzio per non rompere la magia, saliamo sul diretto. Bjorn, sottovoce, dice «Lo so che è assurdo, ma sarebbe fantastico che il controllore non passasse e arrivassimo gratis fino in stazione». Nessuno commenta. Intravediamo il controllore nella carrozza prima della nostra proprio quando il treno si ferma. Stazione di Cardiff Centrale. Scendiamo lentamente, ci guardiamo. Guardiamo Bjorn che scoppia a ridere e iniziamo a correre, galvanizzati ed euforici. «Ragazzi», dice Bjorn sorridendo, «credo che abbiamo esaurito tutte le fortune di una vita in un giorno solo. E credo ancora che abbia ragione».
Some folks are-
Una semplice giornata fortunata si intitola la puntata di oggi. Questo devo dire è un titolo che rivendico, guardo anche Anita perché gli ho detto proprio chiamiamolo una semplice giornata fortunata, perché è il tema di tutto, nel senso che tutte le storie possono avere dei cuori narrativi importanti, e secondo me questa era proprio molto semplice, cioè capita delle volte in cui va tutto per il verso giusto e a Nicole più o meno è andata così. Pronto, ciao Nicole, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, grazie.
Senti, da quanto sei tornata in Italia?
Sono rimasta solo 6 mesi, quindi dal 2013 ad oggi sono passati
anni. Ok, ok, è proprio un ricordo ormai.
Sì, ormai sì, però è abbastanza vivido, se devo dire la verità.
Però tu non hai fatto, come dicevi, non hai fatto l'Erasmus per andarla a perdere tempo. Lo dico con il grande amore per tutti quelli che hanno fatto l'Erasmus. Io avrei tanto voluto farlo l'Erasmus e non ce l'ho fatta perché insomma ho fatto l'università in maniera un po' bizzarra. Però la gioia dell'Erasmus, vado là, insomma mi faccio le canne, quelle robe lì, ma a studiare magari un pochettino di meno. Tu no, sei andata là a fare proprio la tesi di laurea.
Sì, ho fatto la tesi di laurea, però onestamente ho trovato comunque il tempo di fare tutta la festa necessaria.
Beh, ma quello vorrei vedere, quindi... insomma, è un po' anche... Cioè, la grande, secondo me la grande cultura europea passa anche attraverso l'Erasmus, il fatto di vivere per 6 mesi o un anno della tua vita in un altro posto, accanto ad altre persone, in quel tipo di cultura lì. Che ricordi hai esattamente di questo? Cioè, di quella cultura lì, non dico degli amici dell'Erasmus, ma di quel luogo, di Cardiff...
Oh beh, allora ho scoperto effettivamente come sono gli inglesi, e nel senso che si ha un po' questa idea, perlomeno quella che avevo io, di persone molto posate, persone un po' fredde ma sempre educate, sempre con of course, sai, sempre pronte in bocca please,
sì.
E loro sono effettivamente molto gentili e sono molto molto ospitali. Io parlo soprattutto dei gallesi, però in realtà Cardiff è una città abbastanza cosmopolita, nel senso ci sono tanti studenti e tante persone che vengono da altre parti del Regno Unito che vengono a lavorare lì perché ci sono diverse aziende, uffici, eccetera.
Okay.
E poi hanno questa cosa che ha colpito tutti noi non britannici, quindi anche i tedeschi, i francesi, che quando bevono sono incredibili. Io non ho mai visto persone così ubriache, cioè... Per quanto io potessi
e non patiscono il freddo, una cosa che mi stupisce sempre quando sono in Inghilterra è che a dicembre sono in maniche corte o pantaloncini corti con le gambe appoggiate sulle panchine gelate dell'autobus. Senti,
infatti ci riconoscevano al volo che eravamo stranieri, perché noi avevamo tipo il paltò e la sciarpona e
il
loro...
paltò. Era tantissimo che non sentivo la parola paltò per cappotto,
sì,
paltò.
Per
mia nonna lo usava tantissimo. Di dove sei? Ricordami di dove sei esattamente tu, Nicole.
Io sto in provincia di Vicenza.
Ok, e adesso sei un tecnico di laboratorio, giusto?
Esatto, in un'azienda che fa farmaci.
Ad esempio, oggi o ieri a cosa hai lavorato?
Attualmente sono in smart working, quindi mi occupo più della parte documentale in questo periodo un po', dove cercano di diluire un po' il personale. Io praticamente faccio delle analisi su dei principi farmaceutici che vengono prodotti da noi per controllare che abbiano tutte le caratteristiche per essere poi venduti al cliente.
Prima di essere però sottoposti all'esame del grande ente, ormai sappiamo tutto per via del vaccino, no?
Cioè... Noi siamo in ricerca, io lavoro nel laboratorio di ricerca, quindi sono farmaci che spesso non sono ancora in commercio, però noi comunque ne produciamo un tot e nel frattempo vediamo appunto se i vari enti farmaceutici insomma ce l'accettano oppure no.
Oppure no. Nicole, senti, sei ancora in contatto con quegli amici dell'Erasmus?
Sì, con 5 o 6 ci sentiamo e ci vediamo regolarmente, ovviamente permettendo anche la possibilità di spostarsi, e con tutti gli altri però è diventato sempre più, sai, con il tempo un po' più difficile.
Certo. Se nel frattempo ti sei sposata, hai fatto figli, quelle cose lì che si fanno oppure?
No, non ancora, convivo comunque con il mio fidanzato, ma...
Ok, quindi in bocca al lupo per tutto. L'ultima cosa, a proposito della fortuna, ognuno la vede in maniera diversa. Tu, che ci hai raccontato questa storia precisa, pensi che la fortuna la si vada a cercare oppure a un certo punto arriva?
Ma io credo che sicuramente guardare sempre il lato positivo delle cose, che è una mia caratteristica che... ringrazio di avere, sicuramente porta bene. Io ho sempre visto che mi ha portato bene, vedere sempre, non agitarsi mai, vedere sempre appunto il The Bright Side.
Assolutamente. Nicole, ti ringrazio moltissimo, faccio i più grandi bocca al lupo per tutto. A presto.
Grazie, a presto.
Ciao, ciao, ciao. Storie piccole, storie minute, storie di grandi fortune capitate tutto in un giorno. Si intitola proprio così per questo motivo, una semplice giornata fortunata. Io mi auguro che ce l'abbiate avuto magari oggi o magari ce l'abbiate domani, la vostra semplice giornata fortunata. Grazie ancora a Nicole per la sua storia, ascoltiamo le borse in diretta e torniamo a raccontare sempre qui, Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
In questa puntata che si intitola Una semplice giornata fortunata, ora vi raccontiamo la storia di un furto che in fondo è stato un furto andato bene. L'abbiamo letta in quella che era una newsletter di un amico che oggi si è tramutato in un piccolo ebook che se avete voglia trovate chiaramente online. Si intitola come si intitolava la newsletter, cioè Polpo, una selezione dell'omonima newsletter scritto da Simone Tolomelli. In questa newsletter e in questo libro Simone racconta le cose che gli succedono o semplicemente le cose che gli passano per la testa. Appunto la newsletter si chiamava Polpo e così si chiama l'ebook. Questa è la sua storia. State con noi. È martedì 14 febbraio. La mattina del giorno di San Valentino prendo il motorino e vado all'appuntamento che ho con mio zio in Viale Conizugna a Milano. È un martedì. C'è il mercato di Viale Papignano e c'è un bordello grande così il martedì in Viale Papignano. Arriva mio zio, facciamo colazione. Finiamo e usciamo, saluti e baci, entro nel mio ufficio, dirimpettaio della pasticceria dove ho fatto colazione, sono le 10 del mattino. Quello stesso giorno, alle 4 meno un quarto, ho una visita importante. Ho per la prima volta prenotato allo IEO per farmi guardare i nei e poi una serie di altre menate cutanee che non ho più intenzione di ignorare. Long story short, va tutto benone. La sede più comoda è a circa 2 km da me, quindi scendo alle 3:30. In ascensore faccio il controllo automatico, ho il telefono, il portafoglio, non mi serve altro. Ho le chiavi di casa che non mi servono, ho le chiavi del motorino. No, non ho le chiavi del motorino. Come non ho le chiavi del motorino? Eh no, non ce le ho. Ma figurati, le avrò messe? No, non ce le ho. Le avrò mica lasciate attaccate al motorino? No, dai. Penso tutto questo uscendo e cercando con lo sguardo il motorino. Motorino che non c'è. Mi hanno rubato il motorino.
Mi ricordo era una bella giornata. Volevo festeggiare. mi sveglio come tutti i pomeriggi, tranquillo. Mangio, esco, scendo le scale, arrivo sotto. Niente. Non c'è niente. Dove di solito stava posteggiato il mio motorino. Vuoto. Nulla. Deserto. Pensato mai che... Ma come? Ma che cazzo?
Deglutisco la rabbia e cerco di capire cosa fare superando lo stato di shock. Chiamo Laura. Laura mi fa un culo così, mossa sbagliatissima. Le spiego che questa volta il fatto che non abbia messo la catena non c'entra. Ho proprio lasciato le chiavi attaccate al bauletto. Il ladro le avrebbe ovviamente prese e aperto qualsivoglia catena. E penso anche al sangue freddo del ladro. Nessuno sa che è un ladro, tranne lui e io. Tutta la sua professione ha come un'unica base d'appoggio il fatto che solo in due sanno cosa sta accadendo e solo di me si deve occupare. Quando è abbastanza sicuro di potermi scartare, non deve fare altro che avvicinarsi, prendere le chiavi e partire. Comunque mia moglie a suo modo mi aiuta e scardina il blocco mentale che mi lasciava immobile sul marciapiede. Mi dice: chiama un taxi e lo ieo dicendo che arrivo in ritardo, ok? Arriva il taxi, partiamo verso l'ospedale, ma dopo poco il taxi sbuca fuori da una via che conosco pochissimo e con la coda dell'occhio vedo parcheggiato in un angolo di un marciapiede un motorino come il mio. Il mio motorino è un Kymco 125, che è il motorino che costa di meno in assoluto perché io sto ai maschi con la moto come il divino Telman Rugby. Avevo bisogno di un mezzo un po' più solido e adulto di un cinquantino e lo volevo all'istante. In pronta consegna c'era quello che costava niente e l'ho comprato. Ma non dovevo essere stato l'unico. Milano è piena zeppa di 125 Kymco, coreani di plasticona che emulano l'Honda SH con la non poco invidiabile particolarità che non te li rubano quanto gli SH. Se ci lasci le chiavi attaccate. E mentre parlo con la segretaria dell'ospedale, mi giro e seguo con lo sguardo quel motorino lì, di cui non riesco a vedere i segni particolari per escludere a priori non sia il mio. Ma sono le 4 del pomeriggio, sono in ritardo di un quarto d'ora per la visita, il mio motorino l'ho visto l'ultima volta alle 10 del mattino, quindi ho deciso, basta, è rubato. Uscito dallo studio del medico ho le idee un po' più chiare e il cuore più sereno. Prendo una macchina di qualche car sharing e torno in ufficio. Ormai sono le 5:20, salirò, prenderò i documenti del motorino, andrò a fare la denuncia e chiamerò l'assicurazione. Arrivo sotto l'ufficio e mi dico: no, fanculo, no. Io così muoio con nel cuore il mio motorino parcheggiato in un angolo e io che non l'ho controllato. No, io adesso vado e mi tolgo il tarlo. Sono passate 2 ore, figurarsi se è ancora lì. E invece sì, è ancora lì. Mollo la macchina a caso, non c'è nessuno. Mi batte il cuore e più mi avvicino più non capisco. Poi arrivo lì e finalmente lo guardo, lo tocco, lo vedo per bene. E non è il mio motorino, ovviamente. Quindi niente, questa storia poteva finire così. Con me che sono un po' mogio perché, beh dai, sì, un po' ammetto, ci avevo creduto. Salgo in auto e riparto, giro a destra, sovrappensiero, facendomi riportare in ufficio dall'istinto. Quello là non era il mio motorino. Analizzo il tutto mentre sono fermo con un vigile in mezzo alla strada che fa attraversare dei bambini. Alza il braccio e fa cenno di partire. Io ho gli occhi che guardano in un punto qualunque in mezzo alla strada. Il cervello si occupa di 2 cose, non uccidere bambini e rimuginare che no, diamine, non era il mio motorino. Sento un bambino che strilla alla mia sinistra e mi giro. E... quello là no, non era il mio motorino, ma questo che ora ho davanti agli occhi, sì invece, quello è lui, è il mio motorino. Parcheggiato con il blocca sterzo inserito, in riga con altri 20 lungo il marciapiede di una via che ho imboccato per sbaglio, verso il quale non mi sarei mai girato se non fosse stato per il bambino con un ginocchio sbucciato. Eppure, caso vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe finire qui, ma no, non finisce qui. Mollo l'auto, mi avvicino un po' incredulo ed è decisamente lui. Il bauletto è aperto, c'è dentro il mio casco. Vedo il vigile che sale in auto con il collega. Corro verso di lui e gli dico: «Ehi, senta, può venire un secondo?» Lui mi segue e aggiungo che, anche se è difficilissimo da spiegare, questo che vede è il mio motorino che mi hanno appena rubato. Si avvicina al collega e tocca al manubrio dicendo: «Beh, però c'è il blocca sterzo». A questo punto non posso più nascondermi. Tocca denunciare che sono un pirla. «Sì, dico, lo so. È che me l'hanno rubato perché ho lasciato le chiavi attaccate, ma posso dimostrare che è mio, ho i documenti qui vicino». Mi dicono che non c'è bisogno. Inserendo il numero di targa nel loro iPhone, esce fuori il mio nome. Mostro la carta d'identità e tutto va a posto. «Lo prenda pure», mi dicono. Lo prenda pure, certo, ma non ho le chiavi. Rimango da solo a guardare il mio motorino chiuso e senza chiavi. Poi, non so perché, istintivamente frugo nella tasca della copertina che ripara le gambe. Cerco bene, cerco nell'angolo in fondo a sinistra. Sì, è quello che state pensando. Ci sono le chiavi. Ok, allora, il mio motorino è stato rubato tra le 10 e le 5 del pomeriggio e poi parcheggiato con il blocca sterzo e le chiavi lasciate nella tasca della copertina che ripara le gambe. Le guardo, decido che è il momento di riprendermelo e potrebbe finire qui questa storia. Ma questa è una storia vera. Qualche cosa non torna, non capisco. Ho inserito le chiavi, le giro, tolgo il blocca sterzo e lo ridico: poteva finire qui e invece no, sono serio. Mi aveva fatto il pieno. Questa storia, se avete voglia magari di rileggere o di leggervi le storie che Simone Tolomelli scrive con una penna veramente felice, potete trovarla in un librino elettronico online che costa 2,99 euro, si intitola Polpo, una selezione dell'omonima newsletter. L'ha scritta Simone Tolomelli, ci trovate questa e un sacco di altre storie. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a
Linee d'ombra.
La cosa che più mi incuriosisce di questa puntata della nostra storia seriale, la cosa che più mi incuriosisce di tutta la lettera che in questo caso Antonio Toni scrive a sua sorella Marisa è una espressione che lui usa e che non so se è semplicemente è stata scritta in maniera bizzarra ed è stata trascritta quindi in maniera strana, ma a un certo punto lui usa l'espressione addio valigia, come dire ciao bella, come dire e lì è finita e finisce lì. Non so se qualcuno magari veneto o veneziano conosce questa espressione e ha voglia di raccontarci qualcosa di più, ma la sentirete adesso nella lettera. A un certo punto, proprio mentre racconta cosa accade nella foresta, dice: sì, e poi se succede quello, addio valigia, che mi sembra un'espressione straordinaria, vorrei conoscere il significato per poterla usare nella mia vita quotidiana. Ma torniamo nella vita quotidiana di quest'uomo, è lì da un mese in mezzo alla giungla, in mezzo alla foresta, ai serpenti e ai nemici. Na San, Vietnam, Marisa cara. Ho letto con piacere la tua lettera che arriva sempre e molto a proposito, pochi minuti prima di partire in pattuglia. Ho appena scritto a papà e una lunga lettera a mamma ed ora è la tua volta. Ho ancora un'oretta di tempo. Vorresti che io ti scrivessi le mie impressioni di questo paese e del mio viaggio e va bene in poche righe te le racconterò. Un mese di nave, come militare, ti posso garantire che non è molto edificante, tuttavia, grazie ad uno chef, ho avuto modo di visitare Port Said, Suez, Gibuti e addirittura Colombo. Mi accorgo però che sono insensibile ora alle bellezze della natura. Sì, ammiro, vedo che è bello, ma non provo nulla, sono freddo a tutto. Ceylon, ad esempio, è meravigliosa, le isolette che si vedono prima e dopo Colombo sono incantevoli. Saigon è una città immensa, a tratti ti sembra d'essere in Europa, grandi case, alberghi immensi, cinema modernissimi e a volte ti fa paura. Strade strettissime, case basse, dove si vede la gente che mangia, dorme e fa anche qualcos'altro. Là si vede il vero intrico cinese e il loro modo strano di vivere. La gente ti guarda con quegli occhi piccoli e freddi e non capisci se ti sia ostile oppure no. Non saprei proprio dirti che effetto mi ha fatto Saigon. Certo che è una città stranissima per uno che non ci sia mai stato. Io ho avuto modo di visitarla quasi tutta, in fretta, con i pus-pus. Ora sono in mezzo alla foresta, o giungla. Ti assicuro che è molto bella a vederla, ma quando ti ci devi camminare, beh, addio valigia. Qui vivono ancora lo stato primitivo. I villaggi sono fatti in capanne di foglie sollevate da terra, gli uomini e le donne marciano seminudi con stranissime capigliature. L'arma per ammazzare la selvaggina è ancora la freccia o il kup-kup, una specie di spada affilata. Vedessi come marciano sugli alberi, altro che Tarzan, come animali. Ci sono moltissime scimmie e certe molto grosse e schifose. Ci sono serpenti in quantità, tra cui il pitone e il boa. Non riesci a distinguere se sono liane, foglie che pendono oppure serpenti. Ti fanno fare delle corse da primato. Dicono ci sia il leopardo, ma io non ne ho ancora visto nessuno. Molte iene, bufali. E poi ci sono gli elefanti, fanno da trasporto nei villaggi. Ecco le mie impressioni sterili del luogo. So bene che se avessi visto queste cose come civile, come turista, sarebbe tutta un'altra cosa. Ho fatto il possibile per scrivere bene e scrivere come scrivevo in Africa da romanzo, diciamo così. Ma vedo che molte cose sono cambiate. La mia testa non è più quella di prima. Certe volte ci sembra di impazzire tutti. Che vuoi, è ormai un mese che siamo qui, sopra questa montagna, e sai com'è? Sempre sotto pressione, lavoro, sparatorie e aspettative, i nervi a volte cedono. Sapessi che effetto fa sparare su una persona a sangue freddo come sono stato costretto a fare e fucilare dei poveri disgraziati che combattono per un ideale e che sinceramente a me non hanno fatto nulla.
Questo è il concetto quando prima parlavamo e ti dicevo lui è comunque una guerra che lui continua a non sentire sua, anzi, e ci sono i momenti in cui sembra lanciarsi nella battaglia per trasporto, ma è un trasporto, come dire, è una roba individuale di sfida, di incapacità di star fermo, voler vedere fin dove sopporta la paura e anche le privazioni.
Certo.
Perché lui, secondo me, in alcuni momenti, poi, quando le ha superate le privazioni, le difficoltà, c'ha una dose certo. Aumenta l'autostima, cioè, sì. È un ragazzo.
Stop. Altrimenti cado troppo nel tragico. Vi auguro a tutti, per l'ennesima volta, buone feste. Vi abbraccio, Tony. Chiudiamo qui anche noi, vi auguriamo buone feste che arriveranno a breve. Vi ricordo che durante le feste noi nella notte di Capodanno, o meglio nella notte dell'ultimo dell'anno, faremo uno speciale. Vi chiediamo di mandarci le vostre storie che raccontino i vostri segreti di questo 2020, le cose non dette, non dichiarate, non raccontate di questo anno così assurdo che ci è stato dato di vivere. Ve la racconteremo in uno speciale la notte del 31 alle 23 come ultima cosa che andrà in onda qui su Radio 24. Linea d'ombra chiocciola radio24.it oppure un WhatsApp audio al 331 57 55 721. Ascoltiamo il GR, grazie a tutti quelli che rendono possibile il programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni, Mauro Pescio. Ora vi dicevo il GR, noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!